tutti, buonasera, un'altra puntata di Mani di Protagonismo sulle frequenze di Radio Parma 102-104, quelle FM. Oggi che è giovedì 10 novembre, io mi trovo qui negli studi di Via Mantova, ci collegheremo con gli inviati speciali che invece sono dislocati in tutto in giro per il mondo, il globo terracqueo, uno nel milanese, l'altra nel londinese, e per le rubriche del giovedì che da qualche settimana sono raddoppiate, cioè c'era solo appunto Alessia con TV, streaming e canzoni, New Entry salutava sempre con Luca Semeraro, highlights della puntatissimissima, lasciatemi dire, di Chi l'ha visto ieri sera. Prima però accoglienza, admin 333-964-9949 è il numero della messaggeria alla quale dovreste gentilmente far sapere dove siete, da dove ci ascoltate, cosa state facendo, perché lo state facendo, così a caso. Perché grazie allo streaming potete sentirci dappertutto. Andate su www.radioparma.it e voilà, come una magia, ci ascoltate da quel di appunto Australia, Londra, Svizzera, abbiamo degli ascoltatori, sì, anche in Nuova Zelanda, italiani ma dalla Nuova Zelanda, quindi questo ci fa sempre molto piacere, perché comunque Mani di Protagonismo, ma è ironico, siete voi i protagonisti e le protagoniste di questa trasmissione. Bene, incominciamo con un pochino di musica, mettiamo il grande ritorno di lei, ma come, chi è lei? Lei che ci ha fatto penare, si può dire, per avere sue notizie dal punto di vista musicale, perché nel frattempo ha costruito un impero di cosmetica con la sua cosmetica e lingerie, ma io sono convinta che farà anche altro. E ovviamente sto parlando di Rihanna, che è tornata con una canzone per la colonna sonora di Wakanda Forever, si chiama Lift Me Up. Ha optato per un ritorno dolcissimo, Rihanna. Ha optato per una mega ballatona. Cioè, ho visto dei meme su TikTok molto divertenti, dei video molto divertenti, in cui gente che quando ha letto appunto che usciva il nuovo singolo di Rihanna dopo tipo 8 anni, si era ovviamente messa, no, outfit da gara, tutto preparazione, no, al millimetro per essere adatti, no, ad ascoltare per la prima volta il singolo di Rihanna, un po', diciamo, in un mood da bad bitch, e poi arriva il ballatone e ci scende un pochino così, no, la bad bitch, però ci sale l'amore per Rihanna e siamo tutti contenti che finalmente sia tornata e che questo sia solo un primissimo singolo in attesa appunto di quello che lei sa fare meglio, cioè tutto, perché è una regina assoluta. Però sì, sono curiosa, perché sai, le colonne sonore vanno bene, però hanno sempre poi, no, uno scopo, un tema, servono al film, eccetera, come Adele quando ha fatto la canzone per, non so, per 007, eccetera. Quindi insomma, io voglio sentire la sua roba, non vedo l'ora. Facciamo una panoramica delle nostre per vedere le cose utili ma soprattutto inutili che ci propone il web come notizie imperdibili della giornata, ovvero Kate Moss e la scollatura impossibile da domare. C'è stato un nip slip di Kate Moss, tra l'altro chiacchieratissima Kate Moss in questo periodo, perché abbiamo visto che si parla di ritorno all'heroin chic, che mi viene proprio, l'ansia solo a nominarlo, che era quello, diciamo, quella moda anni 90 di avere questo look emaciato, un po' anoressico, con le unghie pitturate male, che era tipico suo. Ecco, qualcuno dice sta tornando di moda, io dico no grazie, così, ecco. Però a quanto pare ha una scollatura impossibile da domare, ma tra l'altro non la vedo molto preoccupata nelle foto, anche perché, voglio dire, è una signora bellissima e con tutti i suoi attributi. Totti Blasi, Francesco dice no all'accordo con Hillary e si separa anche da uno dei suoi avvocati. Poi abbiamo matrimonio a prima vista 9 e l'insopportabile classismo di Michela nei confronti di Alex. Non saprei chi sono, non lo sto guardando. Poi abbiamo Black Friday e c'è un trucco per scoprire se, ecco, questo potrebbe essere interessante, per scoprire se le offerte sono davvero offerte o sono caccionate che costavano comunque così e ve le spacciano per offertissime del Black Friday. Liberata Alessia Piperno, questa sì che è una bella notizia. USA, per Donald Trump il mancato successo elettorale è colpa di sua moglie. Ma guarda un po', chi l'avrebbe mai detto che un uomo dà la colpa alla moglie retroattivamente dei suoi fallimenti? Grazie Donald. Il lato seduttrice di Diana, ecco il gioco che aveva inventato per classificare i suoi tanti amanti. E poi sì, è uscito The Crown, amici, ma probabilmente ne parleremo con Alessia più tardi, quindi non voglio spoilerare più di tanto. Preparatevi, mettetevi comodi al collegamento col nostro Luca Semeraro, perché adesso c'è la pubblicità, ma poi torniamo e ci racconterà gli highlights di Chi l'ha visto con la rubrica Salutava Sempre. Okay, dopo Youngblood del 2021 con la sua Fleabag, posso dichiarare aperta ufficialmente la rubrica Salutava Sempre. È con noi Luca Semeraro. Ciao Luca.
Buonasera. Ciao, ciao Vale.
Festeggiamo anche il nuovo handle di Instagram di Luca. Molto letterario.
Sì.
A proposito di Luca.
Sì.
Molto da... magazine tipo Cosmopolitan, una roba così, capito? Una rubrica anche quella, tutta una rubrica.
Sì, ho puntato sull'intellettuale, dai.
Ci sta, mi piace. Anche perché tu sei, in realtà, io scopro sempre di più, oltre che un'autorità su varie tematiche, eccetera, un grande ricercatore. Cioè, quando ti metti,
sì,
poi
sì,
dopo
sì,
non
sì.
lasci nulla al caso proprio.
Sì, sì, poi capirete perché, amici, Vale ha detto questo.
Beh, sì, esatto, adesso voi qui, lui vi regala gli highlights, però domani faremo uscire, lo sto preparando, la monografia di Vanna. Yeah, scusa,
debuttiamo,
non te lo
dico. Debuttiamo.
Debuttiamo, sì. E poi ne ha già preparata un'altra che registreremo sabato, quindi
sì.
Avrete anche voi modo di scoprire
mettervi comodi.
Sì, esatto, scoprire appunto le doti di ricercatore di Luca. Dunque Luca, caro, io è vero, faccio un mea culpa di ieri sera. A un certo punto mi sono abbioccata, tu lo sai.
Ma io ci sono anche per quei momenti.
Infatti.
Valentino.
Però Galeotto fu il Teddy e chi lo indossò, cioè io, perché ho cominciato a fare freschino e sono entrata completamente nella modalità divano, inverno, felpone, pelosetto. Ma proprio appena l'ho indossato ho sentito, ho capito, il sonno.
Ammantata da questo calore, basta, è ceduto.
Non c'è
via.
Stato niente da fare. Persino Andrea provava a dirmi, oh amo, hai visto, ma proprio così. Ho dovuto farmi quei 10 minuti, un quarto d'ora, perché non ce la facevo. Lui, ma amore, ma ti perdi? Così, eccetera. Però per fortuna, esatto, invece Luca è stato attentissimo sul pezzo, quindi stasera ci regala, come appunto tutti i giovedì, gli highlights di Chi l'ha visto. E mi verrebbe da dire, anche ieri sera
c'è l'imbarazzo della scelta, amici, cioè non so quasi da dove, non so, cioè, arriviamo fino al alla serata inoltrata, però cerchiamo di sintetizzare, ma l'imbarazzo della scelta.
Meraviglioso, ci stanno regalando un sacco di emozioni.
È stata la stagione migliore per inaugurare una rubrica, mi sento di dire, perché la Shari sembra quasi aver captato che ci siamo io e Valentina.
Bravo.
Affamati di materiale per parlarvene poi il giovedì.
Ma io voglio che lei lo sappia.
Ma deve saperlo.
Io voglio che arriviamo alla Sciarelli, che sappia sì, che, sì. Che ci sono gli highlights. Ci ascoltiamo la nuova di Fedez con Salmo e poi entriamo nel vivissimo degli highlights di Chi l'ha visto. Quindi suppongo che abbiano seppellito l'ascia di guerra. Io non me lo son perso. Sai chi è Fedez?
Nicodemo e Lasciari, sì, ormai.
Che Nicodemo e Lasciari? Fedez e Salmo. No, tu sei entrato.
Vabbè, io sono già dentro.
Già in the zone. Luca non gliene frega assolutamente niente, giustamente, perché è in the zone. Vai anche tu a interrompere il flusso mentale di uno che è concentratissimo.
Non era preparata questa.
No, 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 no. Proprio. Dunque, sì, tra l'altro, piccola piccolissima parentesi, è uscito un podcast molto carino che è tipo anche lì una monografia in podcast sul caso di Meredith Kutcher. Kutcher, grazie della pronuncia, e di un giornalista di questo mi sfugge il nome, e fatto a puntate, ce ne saranno 6 o 7, e ho detto vabbè, perché perderci, no, questa ennesima cosa, e c'è un contributo audio del buon Nicodemo Gentile.
Ma è uno star lui.
Che era già pittoresco e folcloristico come avvocato all'epoca, perché tipo lui diceva: ah, bisogna cercare una sentenza della verità, no? Una sentenza improvvisa. Cioè, trovava tutte queste figure allegoriche, no? Divertenti per quando parlava con i giornalisti. Cioè, lui è uno showman, ragazzi. Andava sotto i riflettori, la Shari l'ha capito perché ce l'ha sempre lì. Quindi, insomma, bene. Quindi, prego, lascio a te la parola. Settaci il mood, esatto.
Siamo in ambiente anglofono, perché dal caso Meredith Kutcher ci spostiamo dall'altra parte dell'oceano e torniamo nel New Jersey, perché nuovo collegamento con la famiglia di Liam Biran, i suoi genitori Talia e Kobe,
sì. E, che fanno una tenerezza infinita nel loro essere super boomer e non sapere usare la videochiamata. Sono tenerissimi, sono disperati e tenerissimi.
E la star di questo caso è il buon Pizzo, che è messo in un angolo da settimane di ribalta di Chiara Cazzaniga, si riprende il suo posto e,
sì,
toccata,
sì,
contro la sua collega, trova l'iPad di Liam Biran.
Raga,
da una svolta al caso, dopo 3 anni e mezzo di cold case, arriva Pizzo e
ci pensa Pizzo, raga. E ci pensa Pizzo, che in veste di rock climber, speloncatore, tutto quello di possibile, ma cioè lui tutto in tenuta tecnica, che mi si arrampica dove nessuno va e trova l'iPad, raga. iPad che peraltro misteriosamente lì, perché una pista era che un'ultima chiamata
è
qualcuno, una ragazza avesse risposto mettendo giù della serie: l'abbiamo rubato, quindi non rispondiamo certo ai genitori del proprietario, e invece l'iPad è lassù sui monti con Annette insieme al resto delle cose di Liam.
Sì, esatto.
Insomma, no, non la vedo benissimo, questa...
No, anche perché se appunto c'era questa pista dell'iPad rubato, telefonata a cui risponde una ragazza, adesso invece l'iPad viene ritrovato insieme al resto della roba, è vero, svolta per il ritrovamento dell'iPad, ma è un ritrovamento che scombina di nuovo le carte, quindi è sempre più misterioso come caso, e ormai teniamo presente, siamo a 3 anni e mezzo dalla scomparsa di questo ragazzo, quindi la difficoltà ulteriormente aumenta.
Tu ti sei fatto un'idea da esperto chi l'ha vister?
Allora, ti dico, l'ipotesi della ragazza che risponde all'iPad era un'ipotesi che, insomma,
per un attimo
mi aveva convinto, esattamente. È chiaro che onestamente dopo 3 anni e mezzo, nel momento in cui viene anche ritrovato l'unico strumento che gli permetteva di restare in contatto con i genitori in America, quindi uno strumento che immagino da cui Liam non si separasse, perché comunque era quello che usava, non fa ben sperare.
No, io però quello che non, cioè il collegamento che mi manca è: ha avuto ingenuamente c'è del brutto o incidente per cui lui, turista in Italia, preso magari da un moto di entusiasmo, ha detto vado a fare camping lassù che non mi rompe le palle nessuno, e capito, poi succede qualcosa a livello proprio, sai, naturalistico anche, cioè che ne so, una pioggia, cioè boh, non ho idea, e lui poverino ci rimette le penne, però in quel caso sarebbe stato già trovato lì.
Sì, esatto, dopo 3 anni e mezzo mi sembra strano che non sia stato ritrovato, e poi comunque era un ragazzo americano in viaggio da solo in un paese che non conosce, tutti elementi che lo rendono, insomma, una vittima a rischio molto alto.
Sì, sì. Dunque, ci sono i Coldplay, amici. Voi diteci anche voi cosa ne pensate, perché sempre tanto qua noi non è che abbiamo molta più autorità di voi, siamo semplicemente di appassionati, quindi magari che ne so, no? Quindi fatecelo sapere, torniamo subito dopo. 18:38 minuti, rieccoci qui a Manie di Protagonismo. La nostra rubrica è quella di Salutava Sempre. Potremmo fare anche una sigla. Sei bravo a cantare, Luca?
Nei karaoke sì, dopo qualche drink, però sì, fammi bere prima, Vale. Però
saluta,
sì.
Allora, facciamo bere, poi registriamo, salutava sempre, tipo così, con calantissima. E abbiamo, ci ha accolto la Shari, chi l'ha visto, impuntuali ieri sera.
Sì, dopo lo shitstorm di settimana scorsa.
No problemi tecnici.
Stranamente, okay. Ma... materiale a valanga.
Materiale
proprio
a valanga, sì. Perché se, non so se davvero è propensa questa la stagione, cioè è propensa al panorama criminale, o se loro con l'avvento dei social abbiano un feedback più, no, veloce con il loro pubblico, e soprattutto abbiano cominciato a cagarci, nel senso che c'è da sempre la community che su Twitter twitta, ma magari pian pianino, faticosamente, ha cominciato a leggere e a capire. Quindi da Liam Porello, che tre anni e mezzo disperso, i genitori poverini, tra l'altro carinissimi, che ringraziano, iper ringraziano il programma, insomma le autorità italiane, passiamo a...
Andiamo a Ponte Cagnano. Andiamo a Ponte Cagnano. Allora, premessa, chiariamo un attimo.
Sì, sì, facciamo il punto. Per chi allora, magari non ha visto chi l'ha visto, o per chi non ha...
Esatto. Ok. Allora, il caso è quello ormai conosciuto della scomparsa di Marzia Capezzuti. Questa ragazza che viveva a Milano si è trasferita successivamente a Ponte Cagnano per seguire il suo compagno dell'epoca, venuto a mancare, rimasta presso la famiglia di questo suo ex, subito una serie di vessazioni e quant'altro, scomparsa, e siamo al punto che è stato ritrovato un corpo. La Shari ha già deciso.
Aveva già deciso. Marzia, già dalla settimana scorsa.
È sensato, nel senso che, come dicevamo, quanti cadaveri ritroveranno mai a Ponte Cagnano, ma... l'incidente probatorio è fissato per il 17 novembre, quindi è il 17 novembre che verrà incaricato il perito per fare l'autopsia.
Velocissimo, fra una settimana?
Sì.
Ah, ci picchia, sì. Ok.
Con calma. Però le autorità hanno chiamato a Ponte Cagnano la famiglia di Marzia. Quindi il collegamento era in diretta dal casolare dove è stato ritrovato il cadavere presunto di Marzia, e visto il successo di Pizzo, la Cazzaniga ha perso il riflettore che si era guadagnata nelle scorse settimane.
Non stava nel budget, perché Pizzo l'hanno mandato...
Questi inviati devono un attimo essere stimolati, visto il trattamento che la redazione gli riserva, e quindi... Pizzo ha fatto meglio di te,
è andato.
Quindi se vuoi il riflettore te lo devi riguadagnare, la beatificazione con i cani non è abbastanza.
Non è abbastanza, no, perché ricordiamo Cazzaniga, protettrice degli amici cani, per sempre per l'episodio della settimana scorsa, ha convinto i suoi cani, che dovevano essere ferocissimi, e poi sono usciti e l'hanno salutata, e se ne sono andati per la loro strada. Quindi, esatto, come dici tu, il salottino formato da Ciro, Laura, mi sfugge il nome del marito di Laura.
No.
Sfugge a tutti il nome del marito di Laura.
È sempre il marito di Laura.
Tra l'altro avrei voluto anche lì essere una mosca per stare nel viaggio in cui questi li hanno presi, no? Li hanno portati da... dov'è che sta? A Milano, loro sanno.
Milano. Sì.
Da Milano le hanno presi, le ha fatte arrivare fino a Ponte Cagnano. Io spero che spero che le abbiamo presi e portati tipo in macchina. Li siano andati a prendere, caricati e portati in macchina. Esatto, davanti al casolare, devo dire che c'era un Ciro molto molto provato.
Sì, lui che è sempre stato molto molto coriaceo, molto tenace. Sì, sì. è comprensibile che, insomma, certo, nel luogo dove probabilmente quello che è stato ritrovato è il cadavere di sua figlia, ha ceduto anche lui, ma comprensibilmente
poi loro hanno sulle spalle questo enorme senso di colpa, che per quanto, sì, è ovvio che non sia direttamente colpa loro, non puoi fare a meno che investigare, cioè domandarti cosa sarebbe successo se la cosa fosse stata gestita. Anche se lui, il padre, di volta in volta aveva provato da lontano a tutelarla per quanto poteva, indirizzarla magari nella strada giusta, fare le domande, ma lei era veramente blindata in una situazione impenetrabile di omertà, controllo, cose brutte. Dunque, non so se hai finito con Pontecagnano, ci spostiamo, ma c'è la pubblicità, quindi voi rimanete con noi, che poi rimaniamo a Pontecagnano.
Rimaniamo a Pontecagnano perché parliamo di Vito.
Ah, giusto, mi sembra giusto. Ci piace assai, la nuova di Taylor, tornata, risorta, sempre più forte come solo lei sa fare. Questa si chiama Anti-Hero, le 18:48 minuti. Siamo nel vivissimo di Salutava Sempre con Luca Semeraro, il nostro inviato speciale, che non ha ancora il riflettore.
Me lo devo guadagnare.
Ti verrà spedito il riflettore quando avrai raggiunto un tot punti reporter come la Cazzaniga. Però attenzione, perché esatto, tanto alla svelta lo puoi raggiungere quanto velocemente te lo possono togliere.
Arriva un tizio che te lo porta via.
Chissà tra di loro cosa si raccontano. Parliamo degli inviati, dei giornalisti, tra l'altro bravissimi, poveretti, si fanno delle vite davvero. Cioè, pensare alla Cazzaniga bloccata per intere settimane a Pontecagnano, io proprio, il mio cuore va a lei, Chiara, se ci stai ascoltando. Noi siamo, ti siamo vicini. E quindi rimanevamo a Pontecagnano perché...
Siamo a Pontecagnano perché altro protagonista della puntata di ieri, Vito, di cui fondamentalmente abbiamo avuto un focus sulla sua fedina penale.
Mi sembra giusto, perché in inglese si dice the story that keeps on giving, cioè quando apri il vaso di Pandora, no, e comincia a uscire, chissà del... Cioè, in quella famiglia, no? Ce n'è che ce n'è.
Esattamente. Chi è Vito? Vito è il figlio di Barbara, sorella dell'ex compagno di Marzia, uh-huh, quindi è praticamente uno degli abitanti della casa dove Marzia subiva tutte le torture di cui siamo venuti a conoscenza, sì, in queste, sì, settimane. Sì. Vito era agli arresti domiciliari durante uno dei servizi della Cazzaniga. Vito ha violato palesemente gli arresti domiciliari andando a sfogare la sua ira sulla telecamera dell'inviato. E quindi Vito è stato arrestato per violazione degli arresti domiciliari. Perché... ottima idea violarli con una telecamera puntata addosso, peraltro.
In un programma che collabora quotidianamente con le forze dell'ordine. Dunque, questa è esattamente la manifestazione del mascolinità tossica. Tossica nel caso di Vito con se stesso, perché per fare l'uomo, capito, quello che no, io non vi temo, no, io faccio quello che ne ho voglia, io vi sbeffeggio perché sono tutto sta ceppa, ti hanno arrestato perché avevi il vantaggio dei domiciliari, che, come giustamente la Sciarelli ci ha ricordato, quello da domiciliari a processo poi ti viene scontato da quello che devi, no? Ti viene scalato, scusa, esatto. E invece lui ha detto no, no, grazie, vado subito diretto in prigione, preferisco. E si è fatto sgammare così. Amici, del resto, faccio un po' fatica a empatizzare con Vito.
Ma non solo, perché non bastava la violazione, no, domiciliare in diretta, no, perché quale madre, mentre il figlio viene arrestato, non ha la brillante idea di riprendere l'arresto di suo figlio e mandarlo in diretta nelle storie di Instagram con tanto di sottofondo neomelodico?
Oh,
Barbara lo fa, ragazzi.
Barbara lo fa. Barbara non delude, e questo immaginario che ci ha dipinto fino ad oggi di donna un po' rude, se vogliamo, senza scrupoli e come possiamo descriverla, Barbara? È molto difficile farlo senza essere un po' magari scorretti, però comunque sì, questa immagine che ci ha dato di, innanzitutto ha perso qualsiasi punto fiducia, cioè se da una parte c'è la sua versione dei fatti che no, Marzia era come una figlia, no, lei faceva quello che ne aveva voglia, no, eccetera, già non ti credevamo prima, Barbara, adesso proprio hai perso qualsiasi tipo di credibilità, almeno ai miei occhi, non so tu come...
Non l'ha mai avuta, guarda, i miei, figurati.
No, però questa storia sta sconvolgendo appunto tutti gli equilibri, no, di Ponte Cagnano, secondo me, perché ho avuto come l'impressione che questi, adesso oltre alla questione di Marzia, che è terribile e terrificante, in generale fossero un po' i bulli di Ponte Cagnano.
Tant'è vero che Vito, quando è finito in carcere, le ha prese
no, perché non fa ridere, amici, non fa ridere,
perché lui aveva precedenti penali quali pestare un pakistano per non aver pagato il kebab. No, non ti voglio pagare il kebab, ti pesto insieme al branco, e si sono anche offesi di essere stati definiti branco.
Non ha pagato, cioè chi non ha pagato il kebab era Vito.
Sì, sì, sì.
Cioè, per fare chiarezza, esatto. Questi poveretti, sì, sì, che sono stati intervistati, erano anche... cioè, hanno detto... cioè, lui è andato via senza pagare, l'hanno ribeccato perché comunque sarà, non è, voglio dire, New York, e quindi hanno detto, oh, ma veramente tu non hai mai pagato il kebab? Giubbotte, giusto? Perché, esatto, no, la lingua universale, la violenza, a quanto pare...
E scippiamo anche un'anziana in difesa, già che ci siamo, per non farci mancare nulla. Quindi è arrivato in carcere, ha trovato un comitato accoglienza che non vedeva l'ora di riceverlo, preso, sì, a schiaffi, ma la Shari richiama all'ordine la popolazione carceraria. Abbiamo anche l'appello della Shari ai detenuti, sottolineando come i detenuti siano dei killavisters assolutamente.
Sì, 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 sì. Ma io ci credo, peraltro, secondo me è,
sì,
verissimo,
sì, anch'io,
secondo me è verissimo, perché anche perché io immagino sono in, cioè guardo anche chi arriverà, chi è appena uscito, cioè c'è una specie di social della prigione guardando chi l'ha visto, meraviglioso. C'è Ed Sheeran, ma noi tempo della canzone, poi torniamo sempre con Luca, sempre con Salutava Sempre. Eccoci, non perdiamo assolutamente neanche un minuto del tempo insieme con il nostro Luca, perché il tempo è tiranno e della puntata ci sarebbe un sacco di cose da raccontare. Però c'è un tempo per un ultimo highlight.
Allora, abbiamo avuto un caso nuovo, la cantante Greta Spreafico, che è scomparsa in provincia di Rovigo a Porto Tolle, e anche qui la Shari ha già deciso, ha già risolto il caso. Lei ha stabilito che c'è di mezzo questo amico di Greta che lei aveva conosciuto online, che ha visto dal vivo un paio di volte, di cui una la sera prima di sparire, e quindi tutto il servizio
si vede
focalizzato quando... su questa persona, e tra le righe una Shari che dice è lui,
sì,
è lui.
Sì, 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 guarda, si capisce proprio dalle inquadrature, dalle domande, che la redazione ha mandato l'inviato già con... l'input dall'alto, cioè dalla Shari, di guarda che è stato questo, quindi inchiodalo, perché poi quando sarà fatte le indagini e diranno che è stato lui, noi c'eravamo arrivati prima. Infatti sì, io non lo so, effettivamente è un po' peculiare che conosci uno amico, poi lei bella donna, giovanile, con un compagno, una vita, una serie di cose, incontra questo signore un po', non so, sì, anonimo, così, su Facebook.
Sì, esatto.
Cioè, capisco cosa li può aver indotti a pensare che effettivamente sia lui, però non abbiamo...
Sì, non me la sento di dire,
no,
che
è troppo presto.
Come ipotesi.
Sì, sì. Dici se hai altro
e
da aggiungere.
E poi abbiamo avuto nel proseguo della puntata un focus su dei cold case, perché poi si sono dati ai cold case... Ma veramente cold,
veramente cold.
Parliamo di decenni,
sì,
in alcuni casi, nel senso che abbiamo avuto il caso di Giovanna Saraceno, che è scomparsa durante la permanenza in istituto dei suoi figli, e abbiamo sua figlia che ancora
che
la cerca,
certo,
e non ha chiaramente una pista perché lei era in istituto in quegli anni, quindi è non veramente disorientata. Mm-hmm. Lei e la nonna non sono assolutamente state in grado,
no,
di anche solo ipotizzare dove possa essere, mm-hmm, finita, mm-hmm, Giovanna. E poi abbiamo il caso di Francesca Caputo, che è un caso che in realtà è ancora sotto i riflettori grazie a sua sorella e ai nipoti di Francesca, perché la famiglia ha, in maniera assolutamente fondata mi viene da dire, dei sospetti verso il marito, perché marito che lavorava in fonderia, sì, dove peraltro lavorava anche il nipote di Francesca Caputo. C'è il sospetto che, insomma,
è brutto da dire, però
sia stata,
sì,
uccisa dal marito, e il marito si sia sbarazzato del corpo di sua moglie utilizzando uno dei forni della fonderia. Peraltro in questi forni è stato trovato del DNA. Assurdamente questo DNA non è mai stato esaminato, si sa solo che è un DNA femminile
e poi è stato perso.
Esatto.
Nel 2016, quando effettivamente si poteva, cioè ci sono stati questi upgrade continui, no, della forensic science, e hanno detto: ma allora fategli questi nuovi esami al DNA archiviato, trovare. Non c'è più, è stato distrutto. E chiuderei dicendo che la Shari cosa ha fatto per collegare. Per collegare il caso della ragazza che nominavi, che non ha più avuto notizie appunto di sua madre fin da quando era piccolina ed era in istituto, ha il caso di un'altra mamma, perché anche questa signora era anche una mamma oltre che una moglie che è appunto scomparsa, e cioè, Andrea è caduto di nuovo dal divano, perché la Shari fa: le mamme non se ne vanno, a volte le mamme finiscono nei forni. Questa è la frase con cui la Shari ha collegato un servizio a un altro. Io sono sicura che intendeva che le mamme solitamente, se possono, non abbandonano i figli, e quindi se li abbandonano ci deve essere un motivo di forza maggiore, ma le è uscito: le mamme non se ne vanno, le mamme a volte finiscono nei forni. E direi che con questa possiamo chiudere.
Bene, sì,
questa puntata di Salutava Sempre. Come al solito, Luca, io ti ringrazio, perché
grazie a te, Vale.
È un viaggio meraviglioso che facciamo insieme il mercoledì sera e poi il giovedì con gli highlights. Voi rimanete sintonizzati, perché appunto noi continuiamo fino alle 20. Se volete sentire altre cose di Luca, oltre alle puntate precedenti di Manie di Protagonismo, sappiate che sta entrando a far parte appunto del roster dell'Extra Disagio. Quindi stasera o domani ci sarà la sua monografia su Vanna Marchi, ed è tanta roba. Grazie Luca, un bacio.
Grazie a voi, ciao a tutti e salutate sempre.
Con la sua Lo sposo sulla torta, rieccoci, benvenuti amici dopo il nostro solito break qui a Manie di Protagonismo, sempre insieme dalle 18, scusate, fino alle 20. Nella prima parentesi abbiamo visto gli highlights di una puntatissima di Chi l'ha visto con Luca Semeraro, il nostro nuovo inviato speciale, e una vecchia conoscenza, anche se ogni tanto ci pacca e io non sono per niente risentita, la nostra Alessia Galatini.
E l'ho per niente risentita, no, proprio non percepivo neanche un briciolo di rancore.
No, guarda, tra l'altro non abbiamo sentito la tua mancanza, abbiamo fatto benissimo senza. Siamo stati io e gli ascoltatori, e i consigli li ho dati io, ok?
Bravissima, che cosa hai consigliato?
Non mi ricordo assolutamente.
Ci sta. Però adesso stavo ascoltando il vostro excursus su Chi l'ha visto e non ne so nulla, però mi sentivo molto presi e coinvolge molto.
Ma esatto, allora capisco che non te ne freghi niente, ma sentendo le perle.
No, ma infatti sarei curiosa anch'io di avanzare le mie ipotesi su assassini, Detective.
Ma poi vuoi mettere e capire le dinamiche della Cazzaniga col riflettore, la Sciarelli che pesta delle merde destra e sinistra. Allora, Sciarelli è una grandissima giornalista, io penso, ma essendo anche lei dell'Ariete non ha capito, cioè noi sfondiamo le porte, non c'è, brava, capito, facciamo un po' fatica con la finesse, poi sì, però sì, abbiamo, no, la stamina, le cose, lei
la carica, la sì sì, la determinazione, però ecco, la ho capito, vi manca un po' di diplomazia.
Brava, brava, precisamente. Bene amici, la nostra Teresa Galatini, esperta di serie TV, cinema, film e soprattutto quella che ci guida appunto in questa mega giga offerta ormai di roba tra tutte le piattaforme di streaming e il cinema e la TV, perché tra l'altro noi dimentichiamo spesso la TV che si è inglobata allo streaming, ma per esempio io con Rai Play, tu no adesso perché magari giustamente no, non è il tuo, però su Rai Play dovete usatelo amici, perché dato che paghiamo il cacchio di canone c'è un sacco di roba.
Visto che non c'è campo.
Esatto, c'è un sacco di roba, tra, a parte appunto trasmissioni magari storiche che volete rivedervi, ma film, serie TV, anche quelle più insospettabili, no? Che a un certo punto sono passate dalla Rai, poi ve le mettono lì e voi intanto così vi passa un po'. Ecco, questo è il mio suggerimento di oggi. Tu come stai? Cosa hai fatto quando non sei stata con noi?
In realtà dovevo lavorare, molto tristemente, e mi stanno mandando cose molto all'ultimo minuto e mi metteva ansia l'idea di
dover accavallare
una certa ora, quindi ho detto vabbè, prendiamocela con calma.
Hai fatto bene, io scherzo, lo sai tesoro, che scherzo, è che noi appunto senza il tuo input siamo persi.
È stata una settimana proprio a girarvi i pollici sul divano senza sapere.
Brava, brava. Andre mi diceva, Vale, cosa guardiamo? Amo, non lo so, l'Alessia non c'è stata giovedì scorso, io non ho, e abbiamo fissato.
Forse in realtà Andrea ha tirato un sospiro di sollievo, che per la centesima volta non gli proponevi il più strambo dell'universo.
Guarda, ci siamo ridotti a guardare un film terribile che lui m'ha visto convinta, ma fingevo, che è quello con come si chiama lei? Quella che è sposata con Ashton Kutcher.
Mila Kunis.
Bravissima. La ragazza, The Luckiest Girl Alive.
Ho detto... Sì, l'ho visto passare ma non l'ho guardato, terribile.
Mi ha sgridato
di
molto.
Di solito quei film lì, cioè numero uno, due su Netflix con ste locandine, no, è sempre una trasciatina.
Brava, brava. Bene, meno male che oggi ci sei, quindi io ti direi...
salvarvi.
Esatto, brava, da noi stessi. Anche perché secondo me è uscita tanta roba, o sbaglio?
Sì. Ho preso avuto... un telefilm stupendo che però in Italia non c'è ancora, quindi dovrete attendere.
Mannaggia. Comunque c'è un attimino di pubblicità, ma poi arrivano i consigli di Alessia che sono meglio dei miei, potete andare sul sicuro, quindi rimanete con noi. Un throwback dei Gorillaz targato 2020, The Valley of the Pagans, insieme a Popò di meno che Beck, qui a Mania di Protagonismo con la vostra vitridente di fiducia, la nostra Alessia Galatini in quel di Londra living her best life, mentre noi altri poveretti qua in pianura padana a pendere così dalle sue labbra per sapere cosa fare della nostra vita quando siamo sul nostro amato,
quando viene buio alle 4 e non è ancora Natale e non c'è ancora nulla da fare. Novembre è un po' uno di quei mesi senza nulla.
E poi a me, io avevo letto per l'ennesima volta che volevano non cambiare
lo dicono tutti gli anni, ma
perché
poi
a me m'ammazza,
non va mai a buon fine.
A me proprio mi distrugge a me questa cosa, perché non è il freddo, non è l'umido, non è il brutto,
sì, è il buio.
È il buio. Ho capito quest'anno finalmente con certezza, ho capito sta cosa, che io non, per venire qua che esco, che non so, alle 5:30, a volte anche un po' prima, è già notte per me, vorrei già andare a letto con le galline.
Sì, esatto, è già il momento di andare a mettersi a guardare un film.
Capito, invece va bene. Comunque, salvaci da noi stessi e dici, oracolo.
Allora, dici. In realtà partiamo da uno che tu mi approvi sicuro, secondo me, di cui abbiamo già parlucchiato, ma è uscita la seconda stagione di The White Lotus.
Ah, brava, sì, approvatissima la prima stagione, è uscita la seconda ufficialmente?
Ufficialmente è uscito il primo episodio il 30, escono settimanalmente, molto old school.
porcaccia la miseriaccia. Allora devo, quanti saranno? 12, devo aspettare 12 settimane, maledetti loro.
No, sono 7 puntate.
Ah, ok, quindi, ok, quindi 7 settimane, un paio di mesi, via.
Di mesi, sì, e la vanno in onda in Italia su Sky
o Now TV. Sì,
esatto, ed è uscita la prima al 7, quindi veramente due giorni fa.
Non mi avrete mai, non la guardo la prima che poi ci sto male. Però dimmi una roba, non conti, cioè se avevo capito bene la dinamica.
No, esatto. Non so se all'ascolto la gente abbia visto la prima di The White Lotus, ma di base parlava di questo gruppo di gente molto ricca, molto privilegiata, benestante, che andava a fare questa vacanza in un resort alle Hawaii, e lo show era molto satirico sul discorso di classe, privilegio, certo. Insomma, questi pony che se la prendono con lo staff che cerca di fregarli, eccetera eccetera. Stessa premessa, ma questa volta siamo in un resort a Taormina, dalle nostre parti.
In Italia.
Quindi è finito per quello.
Ma hanno fatto utilizzo dei nostri talenti locali o hanno fatto i fatti loro?
Non so bene di chi di preciso, però ci sono attori figo, italiani.
Figo, mi piace.
E torna anche Jennifer Coolidge, ma è l'unica, invece il resto è nuovo come cast.
Tra l'altro è un momento molto positivo per Jennifer. Cioè stanno finalmente riconoscendo il suo grande talento e non fa solo più la caricatura di se stessa per qualche serie TV come cameo, ma...
Non sia stato proprio The White Lotus a sbloccare questa cosa.
Forse sì, perché è vero, ha dato per la prima volta una sfumatura drammatica a quel personaggio
Un po' quella caricatura lì.
Sì. Bene, buon per lei, lei ci piace, brava, e viva fare lavorare le donne anche che hanno superato i 20 o i 30
e penso anche i 40.
Sì, c'è Harry Styles, ma voi andate, se avete Sky, su Sky o su Now TV, intanto salvate The White Lotus. Se non avete visto la prima, avete proprio evviva tutto il tempo di vedere la prima, perché è uscita la prima puntata della seconda. E poi c'è da dire che finché fai dei pezzi così puoi anche essere uno stronzo, cioè questo piccolo particolare che la gente, perché sì, la fuori onda stavo appunto chiacchierando con Alessia e le chiedevo, dato che la Franci, che salutiamo, è una super mega fan, no, di Harry Styles, e io ho notato dai social che c'è un po' una controtendenza, cioè ovvero se prima davvero Harry Styles poteva, non lo so, spalmarsi dei pomodori marci in testa e tutti avrebbero detto oh beh, è un genio, adesso c'è un pochino più di ok, però non sa recitare, ecco, se è un po', va bene tutto, però non sa recitare. È vero anche che appunto poi il terzo singolo dell'album è forte come gli altri due, se non di più, ed è l'ennesimo album, sai, dopo sì, come dici tu, puoi fare un po' quello che ti pare, no?
Sei un po' arrivato a quel punto. Ma tra l'altro, forse vorrei dirti, qualche mese fa, non mi ricordo quale rivista l'ha messo tipo come The Most Wanted Man in the World. Quindi comunque non gli va male.
No, e sarà contenta la Franci, perché secondo me si trasferiscono a Londra.
Eh sì, questa sembra essere il gossip.
Lei ha venduto casa e tutto,
quindi. Tra l'altro, non troppissimo tempo fa sono andati a mangiare in un ristorante che è tipo a 20 minuti da casa nostra.
Palla, stalkeraggio durissimo della Franci. Sicuro sono vegani, Ale, quindi...
Lui ha detto che non mangia carne, però secondo me non è vegano, secondo me non mangia la carne, basta.
Allora, secondo me, da che loro gli viene voglia di un cupcake a che cercano cupcake vegano, sono 5 minuti,
female gaze,
7 gradi di separazione li abbiamo già superati, 6 gradi di separazione li abbiamo già superati. Dici tu un secondo consiglio, my dear darling.
Allora, il nostro secondo consiglio, ci spostiamo completamente di genere, andiamo nel fantasy. E un titolo difficile, però vi voglio consigliare questo show perché secondo me non lo sta guardando nessuno ed è bellissimo.
Ok, ci piacciono i reietti.
È su Netflix e si chiama The Bastard Son and the Devil Himself.
Ma chi è che non lo sta guardando, che l'ho già guardato tutto?
Bravissima, bisogna portare gli ascolti. Io li ho seguiti su Instagram, c'hanno 5.000 follower, ce l'ho quasi di più io, cioè...
Gli attori? La serie?
La pagina del telefilm.
How strange.
È vero, Vero, anch'io scioccata.
No, allora, si vede che è una produzione piccolina, nel senso che è un po' indie. Su quello siamo, si vede, no? Che effettivamente non ci sono... Ecco, mi è venuto in mente cosa ho consigliato la settimana scorsa.
Questo.
The Bastard Son of the Devil Himself. Sì, perché anch'io l'avevo appena visto, ho detto, raga, è carino, perché è il solito...
Sì, però è molto british, molto
è uno spin diverso. Sì, hanno, cioè, lui che deve capire chi è, i suoi, poi l'eroe che deve fare il solito viaggio, ci sono i licantropi, c'è il padre, la figura del padre, eccetera, però sono un po' queer, sono un po' carini, sì. non c'è tutta sta fissaggine dei gender role, perché la soldatessa...
Sì, cioè, secondo me il fantasy non si prende troppo sul serio e lo senti che è una cosa moderna, cioè sì, lo senti che sono effettivamente... Sì. Dei ragazzi di questa epoca 2022.
Sì, no, l'ho trovato anch'io molto carino, è molto... Cioè, pur essendo fantasy, perché parla di streghe, fate, licantropi e robe del genere, solo gli inglesi sono capaci di fare un fantasy che sembra dietro casa tua, che siamo quelli del quartiere che abitano nei palazzi.
Che sono svegliati un attimo e hanno detto, ma cavolo, ma oggi forse sono una strega. Sì,
hanno
Ha molto... È molto è molto realistico, sì, però non in modo
Modo brutto. No, non è splatterone, è un ciccinino poco.
Sì, no, quello sì, però dico non realistico in un modo che ti sembra serio, pesante, realistico in un modo che lo senti che è un fantasy del 2022, non del 2015
esatto.
O 2007.
Cioè i dialoghi sono freschi, non sono... Cioè sono dialoghi realistici che in situazioni improbabili, ma poi vengono gestiti appunto con ok, va bene, sì, ma tu no, io faccio qui, ok, ciao, non c'è la pesantezza,
e
no?
E poi c'è questa bellissima relazione queer al centro, bellissimo, stupendo, che non è nemmeno, cioè, tipo una cosa poli, c'è questa relazione
è proprio l'apertura totale all'amore, perché... Ah, ecco, quello che dicevo la settimana scorsa è che in fin dei conti il messaggio è proprio bello, cioè in tutta questa divisione tra fazioni, chi viene da dove, chi fa cosa, chi viene da dove, la frase più bella la dice Cilia, che dice, alla fine di tutto quello che conta è chi si ama, chi ci ama, l'amore, le persone che fanno parte della nostra vita. Sì, I agree, agreed.
La frase migliore proprio che io abbia sentito in a long time.
Brava,
show,
sì, mi è rimasta impressa. Amici, The Bastard Son of the Devil Himself su Netflix, che io non pensavo non se lo stesse cagando nessuno.
Cioè, qua
non ne stanno parlando.
Magari in Italia di più,
Non so, io appena ho visto la scrittina sinossi, ho detto sì, grazie.
No, ma infatti noi portiamo gente perché me lo devono rinnovare, se no io piango e li vado a prendere a casa.
Sì, sono d'accordo. Ma visto che abbiamo qualche minuto prima della pubblicità... E io sto mangiando la schiacciatina, quindi tu devi intervenire. No, a parte gli scherzi, se vogliamo accenniamo un pochino alla storia di The Bastard Son of the Devil Himself, che tra l'altro è un titolo bellissimo, anche,
stupendo,
quello.
Che è basato su un romanzo che si chiama Half Blood, mi sembra, e questo titolo, So Much Better, però, cioè,
So Much
lavoro.
Better, sono d'accordo, sì, anche perché Half Blood poi sarebbe passato per una roba Harry Potteriana, e invece loro fanno umorismo su Harry Potter, che ci piace tantissimo. Chi è che lui chiama Hermione? Non mi ricordo, a un certo punto che gli fa,
sì,
ma chi sei Hermione?
Gli chiedono, hai letto Harry Potter? Lui ci fa, sì, lei si mette con Harry, alla fine la nostra era Ron.
Sì,
meno male che mi è venuto in mente, se no non ci sarei riuscito a dormire la notte, una roba così.
sì, poi raga, io scusate, ma ho un debole proprio per l'umorismo british, a me mi scalda il cuore la loro freddezza, cioè proprio mi fa l'occhiolino. Capito, quindi l'ho trovato sì molto divertente. Dici.
Secondo me. Però ecco, parla di questo ragazzo che si chiama Nathan, che è figlio di questo stregone licantropo che anni prima aveva tipo distrutto tutte, cioè aveva ucciso un sacco di streghe, un sacco di membri della comunità magica del Regno Unito. E quindi una volta scoperto che aveva effettivamente avuto questo figlio, la parte di fate buone, diciamo, era andata a prendere il figlio e a crescerlo sotto la loro osservazione per controllare che non diventasse cattivo come il padre, uh-huh, perché in questo uh-huh. mondo c'è la fazione di streghe buone, fra virgolette, che si chiamano Fairborn, uh-huh. e la fazione di streghe cattive, che sono queste Blood Witches, sì, sì. quindi streghe nel sangue, diciamo. Sì. E quindi appunto temevano che questo Nathan crescesse e diventasse una Blood Witch come il padre, quindi non benissimo.
Perché la cosa straordinaria è che il padre si accoppia con una Fairborn, sì. e quindi non sanno se lui prenderà una strada o un'altra.
Stanno parto l'altra, ed è una delle poche persone effettivamente ad avere
questa qualità. Si schifano tra di loro, no, queste due fazioni.
Esatto, e quindi la premessa molto, direi, già vista, però il modo in cui viene fatto secondo me è particolare, anche perché poi ti ribalta un po' tutta la questione, nel senso che quelle che sembrano essere le streghe buone alla fine sono
Brava.
Un po' dei fascistoni del
esatto.
cavolo.
Sì, ti fa capire che in ogni caso qualsiasi forma di fanatismo è sbagliata, sia da una parte che dall'altra, che quello che hanno raccontato a lui, perché lui è cresciuto lì, è che i Blood Witch sono il male, sono cattivi.
Appena lui si sposta e va in Francia, dove invece sono predominanti i Blood Witches, allora gli dicono: no, ma guarda che quelli lì, Fairborn, sono i veri cattivi,
esatto.
e ci hanno sterminato e ci hanno cacciato, eccetera, eccetera. Quindi ci sono queste un po' così aree grigie.
Che sono come la vita, moralità. Che è giusto, cioè è bello vederlo, perché effettivamente anche noi prendiamo i dritti e a volte no, ci incazziamo, diciamo, prendiamo un drittone, e poi se vai a vedere dall'altra parte, anche l'altra persona che hai di fronte probabilmente crede di essere nel giusto, no? Ed è sempre giusto sottolineare questo aspetto e in questo cioè diciamo esatto che il messaggio pur utilizzato, che poi penso sia per teenager forse il target,
giovani adulti secondo sì, me tipo 16-25 anni,
mi
una
fa
cosa
piacere, esatto, mi fa piacere che sia quello il target, perché sono proprio le menti che devono essere appunto indirizzate verso
avere questa capacità di criticismo,
esatto. Bene amici, questo era un accenno giusto a The Bastard Son of the Devil Himself, che trovate su Netflix, e ovviamente io ve lo consiglio in lingua, però capisco sì, che sì. può essere un po' ostico.
Ho guardato un pezzettino in italiano per assicurarmi che avessero mantenuto la parte queer così come doveva essere, e l'hanno fatto, bravi.
E beh, anche perché come fai a fa
Ti amo diventa subito Ti voglio bene.
Proprio
con Supernatural l'hanno fatto.
Maledetti.
Quindi bravo Netflix Italia.
Bravi.
Però il doppiaggio proprio aiuto.
Ok, torniamo subito amici. Questo si chiama Edging. Ti sei spaventata? Eri sovrappensiero.
Stavo guardando il telefono, mi sono detto questa voce.
Senti, ma tu che sei giovane, cosa vuol dire edging? Slang per qualcosa di illegale?
Non penso di poterlo dire in radio.
È sessuale?
Sì.
Ah, io pensavo invece fosse tipo la droga.
No, vuoi almeno
aspetta, io la sto
una definizione so e poi te la mando per messaggio.
No, io la vedo in video, voglio me la puoi mimare?
E non te la posso mimare, no.
È così complicato?
Ma sì, perché è una roba che fai.
Ma cosa è? Che fai con cosa?
Allora, non è una posizione.
Non è una posizione, signore e signori. Ma è una cosa. Innanzitutto è una cosa che fa persone dotate di pene o dotate.
No. Può farla chiunque.
Ok, sì. Sono sempre più curiosa.
Anche da solo.
Anche da solo?
Sì.
O da sola, quindi?
Da sola, certo, sì.
Amici, se volete provare a indovinare cos'è sto benedetto edging, perché allora the edge è l'orlo, il bordo, giusto? Edging vorrà dire arrivare sul bordo?
Sì.
Di che cosa però?
Che cosa?
Non lo so. Che ne so io, la gente fa delle cose strane, hai capito?
Maria Pia. No, è abbastanza classico, arrivare al culmine e però poi ti fermi.
Ma è molto molto come
easy.
Si dice, sì, io mi immaginavo chissà che cosa.
No, niente di strano, però no. Non quello che mi aspettavo da streaming consigli e canzoni lì.
Ma sai, Blink 182 sono un po' pazzerelli, quindi loro si vede che hanno voluto provocare come loro solo loro sanno fare. Benissimo amici, sì, ma credo che esatto loro lo intendano un po' come stile di vita, cioè che arrivi sempre lì,
sì,
e poi
arrivi sempre un po' al limite e poi tiri indietro.
E poi esatto,
sì, sì.
Oppure che non arrivi mai, no? Ah, eccetera. Bene, abbiamo imparato una cosa nuova grazie ad Alessia, che è giovane e fa le cose e vive la vita, soprattutto beata lei. Terzo e ultimo consiglio,
che è molto in tema, guarda come me l'hai servito,
visto
così,
neanche a farlo apposta,
perché ho visto che oggi esce in Italia un film che io qua ho visto quest'estate, quindi meglio tardi che mai. Uh-huh. Che in italiano hanno tradotto Il piacere è tutto mio.
Ok, che ci può
stare. È uscito al cinema, lo trovate nelle sale questo, e in inglese si chiama Good Luck to You Leo Grande, quindi diventava difficile tradurlo.
Beh, buona fortuna Leo Grande, era troppo difficile, secondo te era... sei matta? Scusa qua, anche perché sennò come giustifichi lo stipendio di quelli che devono adattare
verissimo,
il
verissimo
titolo, no?
Tradotto in Il piacere è tutto mio, da brava commedietta.
Che due scatole, amici. Vabbè, andiamo avanti.
Però ha il suo senso ora che sentirete la trama del film, perché parla di questa signora sessantenne, sessantacinquenne, comunque abbastanza avanti con l'età, recentemente vedova, che ha un po' questo rimorso nella sua vita di non aver mai fatto del bel sesso, perché il marito è sempre stato una persona presente, sicura, eccetera, eccetera, però non molto bravo
in quel dipartimento.
Lei non ha mai avuto un orgasmo di base. E quindi va all'inizio del film da questa agenzia di gigolò e assume un gigolò. E il film segue tre loro incontri in questa camera d'albergo, che vanno un po' a seguire il risveglio sessuale di questa signora.
Sì, no, anche perché il ragazzo... Non posso andare a vedere, questo non fa per me, però bello il film, sì.
Anche perché il ragazzo che lei assume è un ragazzo molto giovane, molto bello, cioè proprio il tipico belloccio, e quindi parla un po' di tutti questi ruoli di genere, di dinamiche sessuali, eccetera, eccetera. È molto, molto carino, molto tenero.
Ma e lei tutto questo lo fa con l'approvazione del marito? O di nascosto?
No, il marito è morto.
Ah, scusa, ma me l'ho persa quel passaggio lì.
Sì, cioè il marito è morto e lei in questo momento in cui dice... non ho più tanta vita davanti per sperimentare questa cosa, mi è rimasta un po' qua, facciamolo. Ma lei è, a parte che l'attrice è Emma Thompson, quindi bravissima.
Ah, vabbè, ecco, se, non, se la Maria Pia non lo vuole andare a vedere, la Valentina la costringerà, perché Emma Thompson è una divinità.
Esatto, quindi un po' il suo humor, e il personaggio che lei interpreta è... questa signora posh inglese, che è l'ultima persona al mondo che ti aspetteresti,
certo,
che andrebbe ad aspettare un gigolò. Quindi c'è anche un po' tutto questo smantellamento dei pregiudizi sul sex work, ma lo fai davvero per piacere o ti hanno costretto, ti hanno sfruttato, eccetera, eccetera. Quindi
sì,
molto, molto moderno, molto carino.
Il fatto che il sex worker sia maschio, che la cliente sia la signora, carino, ci piace, bravi, buona idea. E adesso che mi hai detto Emma Thompson, un flash di di trailer visto da qualche parte, sì,
lo devo... carino, cioè non è, cioè nel senso ci sono scene di sesso, ma non è una roba disagiante.
Ok, allora Maria Pia la terremo a bada. Ascoltiamo Da Sap con Coez e poi torniamo sempre qui con Alessia Galattini. Buonasera signora, grazie dell'ascolto, la mamma dell'Alessia è in ascolto, spero che abbia colto la spiegazione. Sua figlia è una bravissima ragazza che giustamente sa le cose perché è una ragazza di mondo, ecco, ma insomma questo è normale, no? 19:55 minuti, Ale, è il tuo momento per il recap.
Il recap nelle puntate precedenti di Glee. No, scherzo.
Se me lo canti, allora, volo via il recap.
No, non lo canto, facciamo di no. Non è il caso. Numero di unsubscribe su Radio Pharma mai più alto di stasera se canto. Comunque, allora, è ricominciata la seconda stagione di The White Lotus, che è una commedia satira su privilegio, classe, ricconi versus povere anime che devono lavorare, che è ambientata in questo caso in Sicilia, Taormina.
Ma
quindi anche per stare.
Scusami, il tema rimane quello, sempre clienti.
Sì, sì, sì. È sempre il gruppo di ricconi che va in un hotel, però stavolta è a Taormina invece che alle Hawaii.
Ok, perfetto.
Okay, stessa cosa. E poi abbiamo detto The Bastard Son and the Devil Himself, titolo difficile, ma lo trovate su Netflix, basta che scrivete Bastard, così
sì,
come si dice, riesce.
Lo trovate
su invece YouTube. È un fantasy britannico, quindi con questa vena un po' humor, un po' moderna, che secondo noi lo risolleva un po' dai soliti fantasy
triti. Esatto.
E invece uscito oggi, mi sembra, forse ieri, nelle sale, questa commedia romantica a tema un po' sessuale fra questa signora sessantenne e questo gigolo ventenne, trentenne che lei assume. E questa è appunto al cinema, quindi che la trovate.
Scusa, il piacere è tutto mio.
Il piacere è tutto mio.
Giusto. Yes. Hanno voluto tradurlo a tutti i costi, però va bene.
Se no, in inglese è Good Luck to You, Leo Grande. Però, insomma, che uno dei due modi lo
sì,
trovare.
Sì, sì, sì. Dunque, grazie come sempre per i tuoi consigli. Vorrei sapere, visto che sei una fortunella fortunina, stasera cosa ti cucina la Franci?
La Franci sta facendo un curry indiano con spinaci, tofu e altre cosine, che sembra molto buono, molto cremoso, e sta anche facendo il naan a mano, che è questo pane indiano.
No, vabbè,
proprio...
no, vabbè, però non è valido così, non è proprio, questa è un'ingiustizia. Non... Ma allora, io ti voglio bene, secondo me sei una ragazza veramente in gamba, però non so se te lo meriti, posso dire la verità, nessuno...
Non penso di meritarmelo neanch'io.
Senti,
mi è andata così bene proprio, ma così una svolta nella vita incredibile. Sarei morta di fame, se no.
Sì, chissà cosa faresti, cioè mangeresti dalle
prima
dalle...
spendevo tutto il mio stipendio in takeaway, quindi non benissimo.
Senti, chiedi alla Fra, che è molto brava, se lei consiglia o sconsiglia, questo per me, te lo chiedo per me, la friggitrice ad aria, perché me la stanno tutti menando con questo strumento.
Okay. Chiederò il suo parere.
Allora, lei ovviamente, secondo me, non la usa, perché essendo lei pro, usa tutta un'altra metodologia e approccio. Chiedile se dal suo punto di vista una principiante che non ne ha voglia come moi è un acquisto che mi conviene fare oppure no. Ci terrei a...
Bene, prossimamente su Radio Parma consigli sulle migliori friggitrici ad aria.
Brava.
E se è un investimento valido.
Esatto, amici, anche voi eventualmente se ce l'avete, se state pensando di prendere, perché poi adesso arriva Natale, quindi te le spammano tantissimo, poi l'abbiamo nominata, vi comparirà sul telefono.
Domani vi pubblicità su Instagram ovunque di friggitrice ad aria.
Sicuro, sicuro. Io, vabbè, buona cena a questo punto.
Con un senza po'... risentimento neanche qua.
Con un po' di risentimento era... No, più che altro di grande invidia, quello sì, devo
vabbè,
dire.
Tu vieni a trovarci.
Sì, devo farlo. Allora, stasera, no, anche perché Andre mi deve un weekend con i cani e quindi stasera lo faccio, guardo i biglietti ufficialmente. Poi scrivimi se hai un periodo che per voi è più, insomma, più incasinato e problematico, se invece più o meno va bene sempre. Fammi sapere, ok?
Ti attendiamo, yes.
Amici, grazie di essere stati con noi. Torniamo domani, sempre con Mania di Protagonismo, dalle 18 alle 20. Cercate Alessia Galattini su Instagram e anche il suo podcast, che è Netflix and Therapy, in cui tra l'altro sono molto più seria lei, Elena, di come la rendo io qua in radio. La porto fuori dalla sua comfort zone.
Ma ci sta,
zone.
Voi vedete un altro lato esclusivo.
Ciao Ale.
Ciao.
Ciao amici, fate i bravi ma non troppo.